And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, get down.
Boom, 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 baby. My belly. Baby, che bello.
Hai chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
:12:50, buongiorno a tutti, Radio Popolare. Una giornata importante quella di oggi, perché in tutta Italia, tranne che a Milano e dintorni, così almeno mi raccontano, termina il carnevale, mentre a Milano appunto andiamo avanti con questo incredibile festeggiamento senza precedenti, se non negli anni scorsi, fino all'inizio dei festeggiamenti del carnevale, fino al sabato, quando tutti noi, tutti gli ascoltatori, tutti i redattori saranno in giro a sganasciarsi di risate, vestiti da Zanni, da Arlecchini, da Pierrot, insomma, veramente a goderci questa festività, la più bella dell'anno, la festività che noi amiamo, la festività che vede in giro anche molti simpatici clown che portano buon umore e abbracci in giro per Milano. Una festività che, insomma, cerchiamo anche di farci raccontare da voi magari più avanti su come vi godrete queste giornate, con quali maschere, con quali eccessi. Fateci sapere. Ah, grazie Simone che ci scrive: ciao ragazzi, ma che bello essere in vacanza da scuola e poter ascoltare Poveri ma belli mitici. Ciao Simone, grazie a te. Ma sei un studente o sei un insegnante? Facci sapere. Speriamo che tu sia uno studente, perché così vuol dire che non ci ascoltano solo persone decrepite con un piede nella fossa. Mentre io di là lo vedo Alone in questo momento che si sta proprio indossando i pantaloni attillati tipici dell'Arlecchino, una delle sue maschere predilette, ma comunque di là abbiamo tutta una serie di costumi che poi insomma alterneremo nei prossimi giorni fino al epilogo sabato, con una bellissima sfilata tra i corridoi della redazione. Andiamo avanti, perché dobbiamo svelare un mistero, o quantomeno dare dei nuovi indizi a un mistero che abbiamo lanciato ieri, un mistero che vede su un fronte dei ciclisti a Cuba, che peraltro mi hanno mandato questa mattina una foto della bicicletta del Che Guevara, e sull'altro fronte dei ciclisti in partenza per l'Argentina, che sostengono, così gli è stato detto e dimostrato anche a loro con delle foto, che la bicicletta del Che Guevara usata in un lungo tragitto in Argentina in realtà è in Argentina. È a Cuba o in Argentina la bicicletta del Che? Questa mattina abbiamo chiesto delucidazioni anche alla collega Sara Milanese, che è appena tornata da Cuba con uno degli incredibili viaggi di Radio Popolare, anzi poi se è in redazione magari la facciamo entrare a dire due cose, e lei però insomma della bicicletta non sapeva nulla. Vi ricordo a proposito di viaggi che se andate sul sito di RP c'è ancora qualcosa per viaggiare, c'è per esempio il viaggio in Spagna e Marocco, la traversata arabo-andalusa che va dall'11 al 18 aprile, c'è poi il viaggio in Istria tra il 26 aprile e il 1 maggio, e poi ci sono un paio di viaggi sold out in realtà, quello in Argentina e quello in Sicilia, anche queste tutte attività che sostengono RP. Ma torniamo a noi, torniamo alla misteriosa e dotata di dono dell'ubiquità bicicletta di Ernesto Che Guevara, con il nostro pensionato a pedali Carlo Motta, in partenza tra un paio di settimane per l'Argentina. Buongiorno Carlo.
Buongiorno Disma, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, intanto, prima domanda, avete messo in sicurezza gli zainetti di Radio Popolare da portare in Argentina?
Assolutamente, già messi nelle borse, nel bagaglio, legate con un lucchetto, quindi prima che ce li andranno a ruba, prima che ce li portino via, prima della consegna alle varie associazioni e radio che incontreremo durante il percorso.
Perfetto, ricordiamo che farete un lungo viaggio con delle biciclette di legno, chi non ci ha ascoltato ieri forse non lo sa, biciclette di legno con un telaio di legno, ma con le ruote fortunatamente in pura gomma e aria. E tu oggi, questa mattina, ci hai mandato una mail con due indizi probatori che ci indicano che cosa rispetto alla bicicletta del Che. Dov'è? In Argentina o a Cuba?
Ma pare proprio assodato che sia in Argentina, presso la Casa Museo del Che ad Altagracia, dove il Che da Rosario con la famiglia, lui era piccolino, si trasferì ad Altagracia per un discorso, sappiamo tutti che era malato di asma, lì c'era un'aria più fina, in montagna, e quindi lì si trasferì. E da lì partì nel 1951 per fare un viaggio lunghissimo di oltre 4.000 chilometri per le terre argentine. La bicicletta è lì perché se si va sul sito della Casa Museo del Che, si trovano le foto di quello che è esposto, le foto di allora, del 1951, quando lui fece quel giro. E c'è la bicicletta, che è assolutamente identica a quella usata nel 1951, che è invece molto diversa da quella usata, da quella che ho visto pubblicata lì a Cuba, di quelche delle foto che ti hanno mandato, che ti hanno mandato da Cuba. Quindi sembra proprio che ad Altagracia, a Villa Nidia, dove è la casa dei Guevara, ci sia la bicicletta vera.
E il secondo indizio?
Il secondo indizio è ancora più interessante, se vogliamo. È un articolo che ha scritto Marco Pastonesi, già giornalista del Sole 24
Ore. Sì, lo conosciamo bene. Sì.
Bravi, amico di Radio Popolare, e che faceva assieme al Puma di Lambrate, Fabio Treves, una serie di trasmissioni sul blues parecchi anni fa. C'è un articolo molto interessante fatto da lui, che visitò 2-3 anni fa la Casa Museo del Che ad Altagracia, e él descrive appunto di aver visto lì la bicicletta, che era quella usata dal Che, e così via.
Ma se io ti dicessi che la foto che mi ha mandato Stefano da Cuba, io l'ho confrontata con la foto del 51 e sono identiche?
No, è impossibile, l'ho vista. È impossibile.
Allora ti invitiamo a mandarci la foto del 51 e quella che ti ho mandato io, evidenziando le 7 piccole differenze, come sulla settimana enigmistica.
D'accordo.
Va bene.
D'accordo, ti giro quella, e poi sicuramente da Altagracia faremo un collegamento col direttore del museo, che ci racconterà se la bicicletta è quella. Mi prendo già questo impegno, dai.
Guarda, io nei prossimi giorni noi ci impegniamo invece a contattare, a trovare il collezionista italiano che ha donato la bicicletta, per sapere la storia che c'è dietro. Intanto grazie.
Grazie.
Ciao Carlo. Ciao Carlo. Ciao Carlo.
Ciao ciao ciao.
Sor Parona Dismon, te piace il panetton?
Mo certo, mo sono il pantalone, ma paghi sempre mi... Ah no, questo è milanese.
Sa tu chi son mi?
Te sei l'Arlecchin?
No, Arlecon.
Buongiorno Arleccone. Buongiorno.
Buongiorno.
Ma dove l'hai preso questo?
La faccio tutta così.
No, ti prego, non farla tutta così. Dove l'hai preso questo vestito incredibile? Ma no, perché io di là c'avevo quello di pantalone, lo Zanni, che poi comunque con l'Arlecchino ha delle affinità, ma quello dell'Arlecchino non
lo trovo. Sei la mia vera essenza. Cioè io sopra vesto un abito di carnevale per tutto l'anno, e solo il martedì grasso riesco a essere me stesso, cioè Arlecon.
L'Arlecon, benvenuto Arlecon con il suo costume d'ordinanza. E ringraziamo, salutiamo tutti, dicevo anche prima, i simpatici pagliacci, clown che distribuiscono abbracci e buon umore.
Grandissimo.
In giro per Milano, ci
veramente
vuole,
cioè, guarda, questi giorni così in cui possiamo ballare e fare scherzi, sì, spesso sì, contemporaneamente, ci riempie veramente di entusiasmo, di euforia.
Incredibile. Tanto ci ha scritto prima una persona che ci diceva: ciao ragazzi, che bello ascoltarvi in diretta, che la scuola è chiusa, sono a casa. E gli ho chiesto: ma sei uno studente, sperando in un ascoltatore di 17 anni?
È un preside
anni,
di 80.
È un insegnante di musica. Allora, ci ascoltiamo un po' di musica. E...
musica carnascialesca.
Sì.
Di frizzi lazzi e simpatia e vulcani di entusiasmo.
I Righeira.
Vale, risatone insieme, viva!
Canzone spettacolare,
sì, travolgente, spumeggiante.
Sì. Siamo sempre in numeri uno. Allora, abbiamo un sacco di gente in studio. Uno, però, lo introduciamo
non,
più avanti.
Non gente qualunque.
No, beh, gente.
Importante. Gente di mare.
Gente di mare, è vero. Gente veramente coi fiocchi. Allora, uno lo introduciamo dopo, l'altro invece lo introduciamo ora, che è Gian Stage. Buongiorno.
Buongiorno,
buongiorno. Buongiorno. Gian Stage è un altro che proprio non si riesce a tenere col carnevale.
Sì.
È tutto un fare scherzi, con queste stelle filanti continuamente. Poi le devi pulire, però, perché non dobbiamo,
assolutamente,
gravare sul personale delle pulizie, sarebbe da fascisti.
Sì, sì, no, assolutamente. Anzi, le tengo. Anch'io le tengo un po' sempre nello zaino, le porto tutti i giorni. Poi ogni tanto trovo i momenti giusti
e
per
poi, utilizzarli. Dov'è che hai trovato tutti quei cuscini scorreggioni che hai messo sotto le sedie di tutti?
E oggi era una sinfonia pra.
Così
pra.
Tanti? Io pensavo non li facessero più.
Invece li fanno, ho un amico che li fabbrica personalmente.
Ma va?
Me li fornisce.
In Cina?
No, è un'azienda italiana.
Ah, Made in Italy?
Made in Italy, anche sostenibile, ricicla, quindi.
Ah, fantastico, bellissimo.
Chilometro zero.
Con vecchi pneumatici, com'è?
Sì, vecchi pneumatici, bottiglie di plastica, raccoglie e crea
questi nuovi
device.
È perché il carnevale è anche un'occasione per salvare il pianeta.
Upcycle, come ama dire Alone ultimamente.
Lo dico spesso, sì, upcycle. Sì.
Allora... scherzi di carnevale, costumi, come avrete capito questa è proprio una puntata da non perdere. Addirittura potremmo raccontare nuovamente l'aneddoto della mia scatola degli scherzi di carnevale.
Ah dai, è il momento.
Allora...
Metti una bella musica, piace anche Arlecon!
Personaggio di Arlecon mi pare non abbia avuto tutto il successo che ci aspettavamo.
Va capito.
Allora, l'aneddoto della scatola degli scherzi di carnevale. Io da ragazzino, quando andavo alle medie, avevo poche cose, perché comunque ero di una famiglia proletaria, una famiglia difficile, una famiglia comunque a livello di drogolosità molto alto. E una delle poche cose che mi davano gioia era questa scatola di scarpe nella quale nel tempo accumulavo i miei scherzi di carnevale preferiti. E ricordo ancora la gioia...
Durante l'anno però, cioè,
dell'anno.
Per poi esprimere te stesso durante i pochi giorni di carnevale.
Sì, quando costavano meno, perché durante l'anno costa meno. E li compravo in particolare in una cartoleria dietro via Dalvia, in via delle Tuberose, per la precisione, e in una cartolina all'angolo tra Giambellino e via Bellini. E compravo questi scherzi incredibili, avevo la cacca finta.
Io.
Che tu, scregione, ovviamente.
Sì, sì.
Avevo le polverine ustionanti.
Sì, oggi illegali.
Oggi illegali.
Le fialette puzzolenti.
La polvere di vetro da lanciare negli occhi alle persone, sì. E poi farsi matte risate, sì. Le sigarette, quelle che ti spezzavano le dita,
sì, con la molla,
esatto. Sì. La sigaretta per fumare,
la cicca all'aglio
incredibile. E però gli scherzi consumabili ero un po' tirchio e quindi li compravo ma poi non li volevo usare perché mi sembrava di sprecarli,
certo,
finché un giorno creai uno scherzo a mia madre mettendole dei prodotti chimici in un bicchiere.
Perché questo io forse è caduto in prescrizione, ma non ne sono sicuro.
Aspettando che lei lo bevesse, probabilmente sarebbe morta. Ma così non andò, perché il bicchiere venne accidentalmente rovesciato.
Vedi la provvidenza.
La provvidenza, sì. Mi fa sì che io sia ancora libero.
Da un fantasma buono, della bontà.
Sì. E vabbè, poi ci sono tanti altri aneddoti legati a quella mitica scatola che magari racconteremo da qui a venerdì, uno al giorno.
Che bello. Uno scherzo al giorno per il carnevale. Dal carnevale, quello... Come si chiama il carnevale romano? Del rito romano, non so. E il carnevale ambrosiano.
Rito romano e ambrosiano, sì. Vogliamo ricordare le differenze tra tra il rito ambrosiano e tutto il resto?
Allora, il rito ambrosiano è appunto celebrato da Luigi Ambrosio.
Sì.
Mentre il rito romano dalla nostra ex stagista e amica Chiara Romano, che salutiamo.
È vero. In particolare poi c'è la pratica di Santa... Sai perché il carnevale milanese ambrosiano dura di più?
Perché noi siamo dei raccontiamo
assoluti.
Delle barzellette lunghissime, abbiamo bisogno di più tempo.
No, perché Ambrogio, così dice la tradizione, poi magari non è vero.
Ambrogio quello dei Ferrero Rocher.
L'Ambrose, quello lì, sì. L'Ambrose de
Versa.
Era in viaggio e disse... Io me lo voglio godere tutto il carnevale col suo bastone nodoso in mano. Andate avanti finché arrivo io!
E lui è andato apposta piano.
È andato piano e poi quando è arrivato...
E poi mentre arrivava erano scherzi che volavano di qua e di là.
Sì, sì, poi all'epoca gli scherzi erano addirittura peggio della polvere di vetro negli occhi.
Ah no, beh certo, era fuoco greco, erano peste, mannaie, sì, peste, sì, vaioli, esatto.
Vabbè. E allora, c'è un motivo oltre che per divertirci a fare scherzi che c'è Jean Stage in studio, perché l'altro giorno è stato spedito a cercare lavoro al Merlata Bloom a Milano, un centro commerciale dove hanno fatto il Recruitment Day, posto una roba che erano tutti lì a cercare lavoro e a offrire lavoro. Raccontaci un pochino com'è andata, immaginiamo che la platea fosse un po' come noi, insomma, di poveretti,
miserabili,
cioè, appunto, senza soldi, in cerca di un'occupazione.
C'è gente che non può vivere di rendita, insomma.
Sì, no, beh, miserabili, dai, non troppo, poverini. Però, no, in realtà era, appunto, c'era un buon bilanciamento tra ragazzi in cerca della prima esperienza post-università e persone che invece magari volevano cambiare un po' il loro... la loro professione, magari anche persone che hanno perso magari il lavoro post-Covid o durante il Covid e quindi volevano trovare qualcosa che fosse o agibile in zona Cascina Merlata o comunque per cambiare un pochino il loro campo e rilanciarsi. E, c'erano tante persone e c'erano anche tante aziende che partecipavano. Di solito queste iniziative le fanno le singole aziende con più banchetti, invece qua erano più recruiter di varie aziende, tutte presenti nel Merlata Bloom, che cercavano appunto persone per i loro negozi all'interno del centro commerciale.
Quindi era tutto dedicato a lavori proprio lì?
Cioè, sì, uno sì, esattamente,
veniva
esattamente.
Per lavorare.
Sì, anche se alcune aziende poi naturalmente partivano dai posti che erano dai negozi all'interno di Merlata Bloom e poi eventualmente si interessavano anche per altre location. C'era un'azienda che... Posso fare nomi? Sì,
sì,
può
sì,
dire.
Sì.
No, c'era la Wonderwood, per esempio, mi ricordo che ha detto, è partita subito dicendo noi assumiamo per il posto della Merlata Bloom, però abbiamo anche un posto al Lago Maggiore, potreste essere scambiati se vi proponete.
Più bello il Lago Maggiore.
Sì, 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 immagino comodissimo per uno studente universitario. Essere, da domani guarda sei al Lago Maggiore.
Però... quanta gente c'era?
Allora, all'inizio sul centinaio di persone, poi alcune andavano, alcune venivano, però la platea iniziale che ascoltava il discorso iniziale...
Un centinaio?
Vabbè,
non tanto, io pensavo sarebbero state migliaia.
Ce ne sono
migliaia
molte di più quando le pizzerie mettono fuori la prima fetta gratis.
Sì, sì, forse con la pizza gratis sarebbero state di più, sicuramente. No,
questo
molti arrivavano
un po' il metro del paese,
certo,
dei valori del paese. Vabbè, e quindi hai preso nota, tu che sei giovane, per il futuro, come si fa un curriculum? Perché per esempio noi, io, Alone, ma anche Giacomo, abbiamo notato che tu, quando ci hai mandato il curriculum, l'hai scritto molto bene. Cioè tu, per esempio, nel curriculum hai messo il numero di scarpe.
Molto importante il numero di scarpe.
Perché hai messo il numero di scarpe nel curriculum? Per farti notare?
Perché è un numero fuori norma.
Esattamente. Ho detto, metto tutte quelle cose che mi distinguono dalla massa, sì, metto il numero di scarpe.
Perché ricordiamo che...
notato, infatti.
Sì, è come il gigante Baba nell'Uomo Tigre al numero 80 di piede. Jean Stage.
Siamo lì. No, in realtà il numero di scarpe era una delle cose che mio padre mi ha detto, no, guarda, devi metterlo assolutamente nel curriculum. Una di quelle cose che non può mancare nel curriculum. Non mettere che sei automunito, che non sei automunito, però devi mettere il numero di scarpe. Assolutamente.
È l'unico motivo per cui ti abbiamo preso.
Esattamente, infatti ha funzionato.
Ha funzionato, sì, infatti.
Però di solito i datori di lavoro non sono scemi come noi, quindi non so se...
si tratta anche di sapere chi hai di fronte, quindi mandare un curriculum aggiustato, diciamo.
Sì, no, in realtà il numero di scarpe ufficialmente era lì perché il curriculum lo usavo anche per lavori... però nell'ambito anche comparse, attori, film, eccetera, quindi era utile avere.
Hai fatto la comparsa, l'attore?
Sì, ho fatto dove? Sono andato al Mercante in Fiera versione ragazzi, cioè, ho vinto un Nintendo DS.
Ma va,
Cos'è il Mercante in Fiera?
Come cos'è il
mercatino? Penso che sia una trasmissione televisiva.
Ah, sì.
Un
quiz. Forse era, non penso forse la facciano era, ancora. Sì. No? Però io pensavo che lì andassero poi tu, anche se non vincevi, ti davano comunque il premio. Invece no, c'era chi ha vinto tipo un sacchetto di biglie, ha vinto un sacchetto di biglie.
Tu sai che con questa partecipazione a un quiz televisivo hai il 70% di possibilità di finire in un governo, vero, in futuro?
Io mi auguro, visto che
Renzi...
mi chiamo Matteo. Quello è un
non
po
ti
la...
chiami Matteo, no, è sì. vero, Renzi e Salvini si chiamano Matteo.
Fa un po' la
però, vabbè, hai un nome,
della mia scalata,
nome importante,
la presidenza del governo.
Sì. Hai un doppio nome importante.
Sì, ho detto, vabbè, copro entrambi i campi, unendo un po' entrambi.
Allora, ricordiamo
hai
che...
Hai vinto?
Ha vinto una Nintendo DS.
Come hai fatto a vincere? Scusa, la domanda, cosa c'è? Cioè,
ma in realtà era molto random. Cioè, tu sceglievi la carta che ti piaceva di più e poi...
Avevi
andavi avanti, le estraevano un po' all'affari tuoi, tu chiami cose a caso poi viene fuori
cose. Cioè, perché è, la, è il mercante in fiera, le regole del mercante in
sì,
fiera,
sì,
quello vero.
C'è proprio scritto fai le cose a caso.
Ok, perfetto.
La prima pagina.
E attore?
No.
Attore in realtà, ma sì, a volte comparse, però proprio di sottofondo. Le persone che passano in dietro nelle serie TV, quelle che fanno la folla,
ma va?
Il taxi.
Ma in, ma in pellicole sugose? Pellicole tripla X?
No, no. Tendenzialmente pubblicità.
E quanto pagano? Anch'io voglio giocare.
Ma, tendenzialmente...
sì, ma sei un vecchio, non ti voglio.
Vabbè, vorranno
no,
anche dei
realtà,
vecchi.
In realtà invece sì. No,
vogliono i vecchi.
Va molto, va molto. No, in realtà pagano di solito 90 euro la giornata, però fai il...
Cazzo.
Qualche ora, no, boh, Dio, in realtà ci sono anche, dipende che ruolo.
90 euro, ma stai dalla mattina alla sera,
no? Non per forza. A volte ti va di fortuna, vai dice il mattino, finisce alle 4 di pomeriggio.
Chiamaci, cioè, se vuoi un futuro qua dentro, procuraci.
Vi inserisco nei miei cibi, poi ne avrò fatti due o tre, quindi non è che ha funzionato molto. Però
avete assistito ad un momento di miseria assoluta, cioè il teorico capo che chiede allo stagista dei favori per un per tirar su quattro
per
soldi.
90 euro.
Cioè,
veramente poveri ma belli.
Molto, poveri sì, belli, insomma, quasi belli, ecco.
Vabbè, ma torniamo a noi. Allora, sì. Tu sei andato là e hai fatto un po' di interviste ai più o meno giovani, insomma, che c'erano lì a cercare lavoro, per capire un po' chi sono, cosa fanno, eccetera, eccetera. Ce l'ascoltiamo insieme adesso.
Allora, le mie esperienze passate sono più che altro nel settore retail, quindi diciamo che hanno soddisfatto le mie aspettative, nel senso che mi aspettavo che principalmente le posizioni che offrissero fossero proprio legate al mondo del retail, quindi addetti alle vendite principalmente. Rispetto alle presentazioni delle aziende avrei preferito una maggiore chiarezza, nel senso già a partire dalla presentazione quali posizioni fossero aperte dove. Per quanto riguarda se ho difficoltà a trovare o meno, per il momento no, nel senso non ho difficoltà, però so che tra i requisiti c'è sicuramente l'età che influenza molto. Allora, io ho fatto principalmente soltanto un colloquio, però ho osservato gli altri recruiter, alcuni recruiter non mi sono piaciuti perché spesso scrivevano nel mentre, cioè non erano per niente, si vedeva che non erano attenti comunque al candidato. Rispetto invece all'esperienza che ho vissuto io, è sicuramente stata molto positiva, nel senso che la persona mi è sembrata molto interessata anche rispetto alle mie esperienze pregresse e mi ha raccontato appunto la figura che stavano ricercando nel dettaglio, anche rispetto alle ore e alla disponibilità oraria.
Io spero di fare nuove esperienze, spero che mi assumino, perché vorrei fare vorrei provare più, vari lavori. In passato io ho aiutato mia madre a fare la domestica e sono bravo nell'ambito domestico. Vorrei lavorare per Foot Locker, JD, vestiti, a me piace un sacco. Poi anche magari GameStop e non mi dispiacerebbe anche lavorare all'Esselunga, onestamente. Momentaneamente perché sto finendo anche gli studi alle superiori.
Questa giornata di oggi mi aspetto sicuramente di fare esperienza nell'ambito lavorativo, magari fare qualche colloquio e vedere se sono una persona abbastanza interessata per qualche tipo di azienda. Aziende in particolari che mi interesserebbero sono comunque Esselunga, JD e ho visto Notorious Cinema, sono abbastanza interessato su quello. Certo, lo prenderei come un pochettino primo lavoro, anche perché anch'io sto finendo gli studi e sto cercando comunque una sistemazione non stabile. Appena finisco gli studi, magari con la mia laurea, troverò un lavoro sicuramente che mi fa più a mio caso. Sì, ho già avuto una piccola esperienza lavorativa quest'estate. Ho lavorato in un'azienda di condizionamento, mi hanno fatto un contratto di un mese e sì, ho avuto una bella esperienza. 700 euro netti, netti, sì.
Questa giornata mi aspetterei sinceramente un aver fortuna nei colloqui per l'azienda, magari essere un JD, magari qualcos'altro non ho visto ancora in particolare. E niente, non vorrei trovarmi un lavoro che sarà stabile per il futuro, perché ovviamente sto finendo gli studi spero capirei in un qualcosa più prospettivo.
A me personalmente me l'ha consigliato mia madre, che ha visto online sul sito del Merlata Bloom che c'era questo recruiting day, me l'ha consigliato, ha detto guarda prova ad andare che sicuramente troverai qualcosa adatto a te, e allora io ci sono venuto.
A me l'ha consigliato il mio amico proprio ieri e ho detto sì, facciamolo come esperienza.
Ci sta. La stessa cosa.
Io ho avuto come esperienze lavorative principalmente cameriera e nel bar come caffetteria, poi ho lavorato anche come babysitter, quindi lavori molto non nell'ambito proprio nel campo lavorativo. E ho trovato l'evento molto interessante perché comunque è un modo per approcciare al mondo del lavoro e scoprire il campo del commercio, così. E in realtà io sto studiando all'università, quindi poi vorrei entrare nell'ambito delle gestioni delle risorse umane, quindi ho scoperto l'evento tramite mail e ha rispettato le mie aspettative in quanto è una buona organizzazione e ti permette di fare diversi colloqui tutti in un unico giorno, quindi penso che l'organizzazione sia perfetta.
I'm
Poveri ma belli, The Passenger nella versione di Siouxsie and Banshees.
È una versione molto molto divertente che instilla l'allegria, ti fa pensare a nuovi scherzi, gli scherzi del carnevale che ci ispirano e ispirano anche Harlequin.
Dobbiamo creare un nuovo radiodramma che ruota tutto intorno al mitico Harlequin, un personaggio ormai entrato nel cuore di grandi e piccini.
Eh sì. Sì. Nel cuore, ma sta per fuoriuscire da un'altra parte, però.
ti posso dire una cosa? Sì. Fra tre giorni, venerdì, è l'anniversario, il terzo, della messa in onda dell'ultima indimenticabile, ormai storica, puntata di 28 Sfocature di Maron.
Beh, potremmo rimandare tutta la saga, magari.
Potremmo rimandare tutta la saga. Potrebbe essere un'idea per festeggiare questo traguardo storico.
Beh, allora di notte magari la mandiamo. Anche perché poi voglio dire, il narratore è molto notturno.
Perché di notte?
Mandarla di giorno.
Vorrei mandarla di giorno.
Ma non ci sta dentro una puntata di Poveri ma belli. Ce ne vogliono due e mezzo.
È vero, anche qua. Vabbè, pensiamoci. E andiamo avanti e ci ascoltiamo la seconda parte delle interviste ai giovani in cerca di occupazione al Recruitment Day di qui sopra, mentre arrivano un po' di messaggi contro i giovani.
Ecco,
perché noi eravamo meglio.
Figurati, Ale.
Non sanno coniugare i verbi. E vabbè, vediamo cosa ci raccontano.
Sì, allora io ho qualche esperienza nel mondo del commercio, anch'io sono studente, studio economia e sono qui per trovare un lavoro part time che possa affiancare gli studi. L'evento è molto centrato, secondo me, un primo contatto con le aziende, quindi per molte persone può essere un punto molto interessante per trovare qualche opportunità. Sì, sì, abbiamo fatto un paio di colloqui con Notorious del cinema e Game 7, un negozio di abiti sportivi, ma sono primi colloqui proprio, quindi prima del colloquio con il recruiter aziendale.
Secondo me, se uno vuole proprio lavorare, lo trova il lavoro. Ovvio, molto spesso non è proprio quello che si cerca, quello che trovi non è quello che cerchi, ti devi un po' adattare al mondo del lavoro. Si trova, però spesso non, con contratti non corretti o magari non quello che desideri, però ovviamente sono le prime esperienze, poi magari si spera.
Sì, penso anch'io che sì, ci sia un problema di salari, ma anche di connessione tra le aziende e i profili giusti. Spesso è difficile anche per noi studenti trovare qualcosa che sia combaciante con gli studi. Spesso vogliamo lavorare, ma non è facile.
È normale che se sei studente non è sempre facile essere flessibili, comunque, cioè, dipende anche le tempistiche e tutto, quindi penso anche che a volte le aziende debbano cercare di venire un po' incontro al fatto che se uno è studente e vuole essere studente lavoratore è difficile, perché incontrare le esigenze di entrambi non è proprio facile.
Gli studenti, certo, devono andare incontro alle aziende, perché non sempre possono fare i loro interessi e basta. Ovviamente bisogna fare dei sacrifici, bisogna decidere se fare la vita da studenti o fare la vita da studenti lavoratori.
Ma è notorio che noi siamo contro i sacrifici, siamo per il tutto e subito, lo vogliamo qui, ora, adesso, vogliamo il pane e vogliamo le rose.
È quello che dice Cristina, che dice via SMS, che palle sti vecchi che parlano male dei giovani, io sto con i giovani e ho più di 60 anni. Brava Cristina, diamo il tuo numero se sei in cerca di un toy boy, lo diamo?
Vedrai quando ti scipperanno un giovane malvagio.
Dacci il permesso. Allora, prima ho sentito che mandavamo in onda la pubblicità di Medici Senza Frontiere che chiede i testamenti. Allora,
abbiamo avuto esattamente la stessa idea.
Oh, Medici Senza Frontiere sono mitici, quindi orgogliosissimi di avere la loro pubblicità che chiede i testamenti. Ecco, se pensate anche a Radio Pop.
Stai
okay?
Facendo un pensiero a Cristina, tu.
No, 60 anni è troppo giovane. Però se ne avete un po' di più, pensate anche a Radio Pop. Un piccolo lascito per garantire la prosecuzione della specie.
Torniamo dopo il GR in studio. Sara Milanese, di ritorno dal luogo dei sogni, da Cuba. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want. Nowhere, i Talking Heads, qua Radio Popolare, solo musica 80s and 90s. Di che anno era Road to Nowhere? Ale, tu le date le
no, però non sono conoscitore dei Talking Heads, sono 90.
Secondo me prima. Allora, vediamo di che anno era la rottura. 85.
No, allora 85. Molto prima, un'era prima musicalmente.
Sì. Ci ha raggiunto in studio il nostro Giacomo Casartelli, a.k.a. JJ, a.k.a. il nuovo Giovane Giacomo per alcuni.
No, solo per Franux.it che continua a creare questo
malinteso
nelle nostre chat private, di cui agli ascoltatori non frega una mazza proprio, niente.
Allora, tutti convocati in studio, tra l'altro anche Francesco Valle, grazie ancora. Francesco Vallo è autore delle, per lo più delle riprese.
Diciamo elemento cardine che ci ha permesso di sbarcare nel mondo del video. Sì. Altrimenti ce ne stavamo nell'on air noi, eh?
Molto bene, anche con i sottopancia e tutto quanto, i messaggi live dei fans.
Messaggi live dei fans.
ID live. E oggi insomma abbiamo chiesto a Francesco di venire da Bologna apposta, dove abita, per questa puntata, perché volevamo chiedere a tutti e tre da che cosa vi vestite.
A carnevale.
A carnevale, insomma, sì. Un argomento... Allora,
la troupe di Ugo Ledorror, che ha reso possibile questa grande impresa televisiva, oggi in esclusiva a Poveri ma Belli parla di sé, parla del Pierrot che alberga dentro ognuno di loro.
Quindi direi che possiamo partire da...
Il più entusiasta di tutti, Jean-Jacques.
Anche gli scherzi. Cioè,
veramente,
quali scherzi
uno che
facendo?
Devi frenare per tutti gli scherzi che continua a farci.
Sì, sono un simpatico.
Si apposta dietro le colonne, boom! Sì. Una cosa incredibile, eh?
Una volta si era vestito da colonna, addirittura, sì, l'avevamo scambiato per...
Sì, beh, la mia statura può trarre in inganno.
Senti,
però...
ci parlavi del fatto che nel tuo paese, Caronno Pertusella, addirittura c'è meno carnevale che con il rito romano, cioè è finito addirittura prima.
È finito sabato scorso.
Perché voi varesini non perdete un minuto per lavorare.
Noi,
insomma, sì,
bisogna levarsi queste feste di torno e tornare dritti, no? Con le mani in pasta, purtroppo.
Da cosa ti sei vestito, quindi?
Io non mi sono vestito perché ero qua, quindi ho perso sia il carnevale di là, poi vengo qua e torno a casa quando c'è qua il carnevale. No, però vorrei vestirmi.
Quindi, scusami, vuoi dire che tu e il carnevale non siete mai stati visti insieme nella stessa stanza?
Esatto, un po' come me e l'artista concettuale Jean-Jacques, sì.
Quindi sei un miserabile anche in questo, cioè non...
no, in realtà a me piace
non
il carnevale, è molto bello. Da bambino lo festeggiavo molto, andavo a fare il teppista.
Ah, con la schiuma da barba e le lamette, esatto. le arance rimpinzate di lamette.
E le fialette puzzolenti.
I manganelli pieni di sabbia.
Sì, o di cartapesta, sì.
Come ti vestivano i tuoi? Che sabbia. Ricordiamo anche tu comunque di una famiglia, insomma... insomma, possiamo dirlo, non sei certo un nobile.
No, diciamo.
Come ti vestivano?
Avevo un bellissimo vestito passato di generazione in generazione di Gabibbo. Quindi io sono stato Gabibbo come mio fratello prima di me e come mio cugino prima di mio fratello.
No, terribile. Una genia di Gabibbi.
Esatto.
Ma tu andavi, lo imitavi?
Ma la gente.
No, vabbè.
Cioè, se lo ricordano ancora,
straordinario,
Caron.
Sì, esatto, sì.
Fantastico. Ma no, è pazzesco. Dicevi anche Besugo d'un Besugo?
Sì.
E Mea? Dicevi Mea?
Mea non me lo ricordo, non mi ricordo. Forse era un predecessore del Gabibbo che ho visto io, perché mi sa che...
Il tema del riciclo comunque è importante.
Nel carnevale completamente.
Sì, lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori 02-33-001-001. Se vogliono raccontarci il costume di quale cugino, fratello,
cugina,
sorella,
sì,
padre,
esatto,
madre,
darei precedenza alle ascoltatrici, visto che qua è tutto un grandissimo
party, chiamiamolo un sausage party,
esatto,
in gergo.
Nei gerghi più
raffinati, sì.
Nella raffinatezza. Francesco, invece, da cosa ti vesti e da cosa ti vestivano?
Beh, io non faccio una festa di carnevale da 4 anni.
Ah beh,
a causa del lavoro.
A causa del lavoro.
La ricordo particolarmente perché il carnevale del 2020 a Bologna era ancora quel misto dove avevano chiuso le scuole, la Lombardia, forse Codogno, si era in chiusura.
Vero.
E ricordo chiaramente che...
Quindi è stato un grande incubatore di Covid.
Sì, e i due costumi più gettonati della serata erano vestiti da Covid.
Cosa, sì? Da virus?
Sì, proprio da virus tondo e
coronavirus.
Che era periodo Sanremo, da Mischieta che aveva fatto l'ospitata. E quindi comunque metà delle persone aveva una mascherina.
Ok.
Tu da bimbo ti davano robe riciclate, anche tu eri
Avevo
comunque un disagiato.
Un bellissimo costume da Sandokan, che era di mio zio degli anni 80.
Ok.
Ho avuto un costume da Batman, sempre riciclato.
Proprio tutto tuo? Ah no, riciclato.
Sì, era un paeso passato di generazione in generazione.
Provato in discarica come fa Tony Gorgonzola.
Esatto.
Io ricordo, vabbè, l'avevo già raccontato, il mio costume era da Spider-Man senza maschera, tra l'altro per la quale mia nonna mi aveva dato un passamontagna rosso, forse appartenuto alle BR, non lo so. E però un costume da Spider-Man troppo stretto, dal quale uscivano alcune
rotoline.
E poi un altro veramente triste era il, però questo qua non era mio, era di un mio compagno di classe, anche quello ovviamente è riciclato, era un costume da Zorro, ma attenzione, non aveva la spada, aveva una pistola da cowboy, perché non, che purtroppo
era,
non c'era.
Era il nipote di Zorro.
Era il nipote di Zorro.
Io ho messo, credo di aver già anche postato le foto del mio primo costume da Paperino, quando avevo 2 e 3 anni, credo per 2 anni di fila.
Paperino però ha solo la maglia, poi sotto è nudo in realtà.
Avevo una specie di pannolone bianco che imitava il culo di Paperino e delle ghette arancioni che imitavano le zampe e sopra la blusina di Paperino. Avevo anche la maschera. Quella maschera di plastica, di quelle con l'elastico dietro, è rimasta in casa dei miei finché ero adulto, ma di brutto proprio, eh. E poi si è sbriciolata.
Sì, perché poi quelle plastiche diventano, si cristallizzano. Sì.
Ma scusate, no, scusami, Alone, ma tu, io ricordo una tua foto vestito da puffo.
Da puffo? Nel 98, avevo 23 anni quando sono vestito da puffo.
Okay.
Bella. Adesso se le recuperiamo, poi entro sabato mettiamo le nostre
poi foto. Andiamo da Gian Andrea. Nel frattempo, c'è qualcuno al telefono.
La mia foto da coniglione.
Coniglione, come Braga, pronto? Sì.
Pronto?
Ciao.
Ciao, sono il carnevale più noioso della storia. Sono Davide.
Davide Maggi.
Davide Maggi,
è lui, io sì.
Tra l'altro, scusami, Davide Maggi ovviamente deve essere un carnevale riciclato.
Assolutamente. No, il mio no, me l'ero fatto proprio ex novo. No? Pronto?
Stiamo aspettando che tu ci dica qualcosa.
Sì, ragazzino, in quegli anni lì, ricordo, con mia madre mi aveva aiutato a farmi un costume molto bello, che praticamente avevo un busto di una vecchia appoggiato davanti, tipo quello che va a cavallo, però in realtà ero sulle spalle, sulla groppa della vecchietta, per cui avevo le gambe finte e il busto della vecchietta finta e io c'avevo...
In groppa una vecchia.
In groppa una vecchia, esatto. La cosa che ero rimasto malissimo, perché sono andato in giro per il quartiere, sono andato in un negozio di fotografia qui dietro casa e il tipo, io ci avrò avuto 8-10 anni, aveva fatto una battuta scurrile sul fatto che mi stessi ingroppando la vecchietta. Ci sono rimasto malissimo.
Ma perché? Tu ci sei rimasto malissimo?
Minchia, ero tutto contento del costume.
Ma quanti anni avevi?
Ero piccolo, ci avrò avuto 8-10 anni.
Ah, quindi cioè anche si profilava l'accusa di molestie nei confronti di chi ti ha fatto questa.
Sicuramente nei confronti della vecchietta ingroppata, però anche.
Va bene.
Che storie di ordinaria miseria, true crime, qua, pure talmente. Proprio.
Talmente. Va bene. Davide,
grazie.
Già che ci siamo, ricordiamo Davide Maggi che si occupa di biciclette su vari livelli. E venerdì, questo probabilmente riusciremo a creare un importante match, un incontro tra richiesta di biciclette e offerta di biciclette, tutto all'insegna del gratis, ma poi venerdì ve lo raccontiamo meglio. Ciao!
Ciao, viva il gratis!
Ciao.
È arrivato il momento per Gian Stage di parlarci del suo carnevale.
Sì, anch'io mi vestivo da puffo da bambino.
E sei più alto di tutti, come puffo fuori misura, anche da bambino eri alto.
Per quello. Sì, sì, io ero 1,95 dai 6 anni in poi.
E poi sei bloccato lì.
Sì, esattamente.
Con il piede 50, però poi non l'abbiamo detto. Sì.
In realtà, io non ho mai festeggiato veramente un carnevale negli ultimi anni, quindi non è che... Anche se l'avessi fatto, avrei voluto uno di quei costumi tipo di... quelli gonfiabili in cui sembra che cavalchi robe strane, tipo i dinosauri.
Ah, bello, con le gambine, sì. Che... perché spopolano su Instagram.
Sì, sì, sì. Però no, il ricordo del carnevale che ho, l'unico ricordo, secondo me mi hanno fatto un Matrix su tutto i ricordi inerenti al carnevale. Mm. L'unico che ho è quello di essere molto infastidito quando imbeccavo gli spruzzi di quello schifo di schiuma.
Ah, beh,
penso
certo.
Se spero abbiano reso illegale, perché fa schifo. E ovunque, imbratta ovunque.
I coriandoli spruzzosi.
Quelli lì, che quelli mai lì, capito sì. La logica.
Poi adesso non so se succedeva anche a voi che la nonna vi diceva, per non sprecare i coriandoli, no? Di raccoglierli una volta lanciati e riusarli, e anche le stelle filanti di riarrotolarle.
Vabbè, quello era veramente provavi ad andare contro la seconda legge della termodinamica, cioè a bloccare l'entropia, cioè una cosa impossibile. Più che altro tirare su i coriandoli da terra, sì, ma da terra potevi tirare su altro anche.
Altro, sì. Altro.
Senza stare a specificare cosa, sì.
No, pensavo un'altra cosa.
No, siringhe.
Siringhe,
e po' merda di cane, cioè, ecco, sì. Cioè.
Pronto!
Oh, buongiorno, buongiorno.
Buongiorno.
A proposito di biciclette, vi confermo che la bici del CE è all'Avana.
Allora, no, adesso abbiamo risolto il mistero, tra poco... diciamo come si è risolto.
È ufficiale perché ho chiamato dove la sanno lunga.
No, allora c'è un'ascoltatrice, ci ha girato un articolo dove si racconta.
Infatti non mi avete neanche salutato.
Ciao!
Buongiorno, comunisti in festa. Allora,
perché ho deciso di denunciare il presidente della commissione lì.
Von der Leyen?
No, di Ugo Ledoror. C'è una polemica su Facebook che sostiene che in realtà abbiano vinto i secondi arrivati.
Non è vero.
No, anche i terzi.
Terzi.
Vabbè, perché vuoi far vincere Alessandro Braga, certo.
Finanza interverrà e deciderà.
Allora, tra poco io spiegami non darà il mistero
a
delle...
Comunque la dice a Cuba.
Va bene. Ciao Domenico. Ciao.
Domenico,
allora, la cosa... C'è un articolo che dice che ne esistono due.
Ah, vedi. Ma infatti era plausibile.
Poi ve lo raccontiamo meglio. Aspetta che...
Mea, mi siete simpatici, vi spacco la faccia!
Bello. Questa è un'ascoltatrice.
Ascoltatrice, bravissima.
Ci ha mandato un vocale.
Io avevo una testa di Gabibbo quando ero in terza superiore, mi ricordo. Questa era un gadget, testa di Gabibbo. Toccavi un interruttore e diceva questo. Mea, besugo d'un besugo, ti spacco la faccia. Poi cos'è che diceva? Sì, no, ma diceva... orco cane, dicevo una frase che ci faceva molto ridere. Noi l'ascoltavamo durante le lezioni di matematica e infatti poi ci hanno rimandato perché
per quel motivo lì. Vabbè, direi che possiamo chiudere questo capitolo con un momento di grande ilarità che potete fare vostro e raccontare questa barza durante le vostre divertentissime
scorribande carnascialesche.
Trullalà, salto qui, salto... Ah, gigantone, ma che bello incontrarti dopo colazione!
Uè, ma sei sempre in giro, gnomino, eh? Voglia di lavorare poca! Vabbè, allora ti faccio solazzare con un'altra delle mie fulminanti barzone. Un gigante ventriloquo, col suo pupazzo gnomino, a forma di gnomino sulle gambe, sta intrattenendo il pubblico in un piccolo teatro della provincia. Racconta con la voce del pupazzo le sue solite barzellette su quei bogliosi degli elfi, quando a un certo punto dal pubblico si alza un elfo delle pianure che comincia a sbraitare con quella sua voce lì. Adesso basta, ne ho sentito abbastanza di queste battute denigratorie su noi elfi. Cosa ti fa pensare di poter generalizzare? Noi elfi siamo dei geni, dei miti assoluti. Che spettacolo dozzinare con questo senso dell'umorismo proprio pessimo.
No, non siete dei geni, siete dei maledetti vengolati. Ammazzo, ti odio, elfo morioso. Gigantone, dimmi dov'è che corre, l'ammazzo. Dimmelo.
Ma no, Tarlucco, è solo una barzelletta, non è mica vero che c'è quel brutto liborioso dell'elfo. È nella barzelletta che ti sto raccontando, adesso arriva il finale, stai lì. Allora, c'è quello di prima, il protagonista, no? Il gigante ventriloquo che è tutto imbarazzato e comincia a scusarsi con tutti. Allora a quel punto lì l'elfo delle pianure si alza di nuovo e inizia a urlare. Ma non sto parlando con te, gigantone dei miei stivali! Parlo con quel piccolo gnomino lì che c'è sulle ginocchia!
Ma Avercela con me, quel maledetto borrioso di un elfo bastardo!
Nonno mio ha bevuto troppa grappa a colazione! Non è così, è che praticamente quel cretino dell'elfo si sbaglia e pensa che il gnomino è vero e che non è un pupazzo del ventriloquo, capito?
Capito adesso! Oddio, questa è proprio bella, perché è anche molto complicata da capire, perché c'è lo gnomino, c'è il gigantone, c'è il gigantone, non si capisce niente! Oddio, che sei bravo!
Rieccoci qua con una botta di simpatia ancora da parte di Jean-Jacques. Vuoi raccontare il tuo ultimo aneddoto?
Perché è importante, fa di te il candidato ideale a vestire i panni di Harlequin.
No, dico, quando ormai il vestito da Gabibbo era consumato, mi è stato fatto a mano, tra l'altro, penso da mia madre, un vestito da Arlecchino, proprio come, credo, la storia, il vero Arlecchino, cos'è, che univano tutti gli straccetti, solo che io...
c'è un lavoro sartoriale importante.
Sì,
quindi.
Sì, beh, erano un po' più grandi, meno laborioso. Solo che io non conoscevo, non sapevo chi fosse Arlecchino e pensavo di essere vestito come uno straccione.
Qualunque,
sì, esatto.
Allora, ci chiedono, ma nessuno andava a Brera di sera in periferia a fare le risse, nella periferia di Brera a fare le risse nei vicoli vestiti da tamarro come il resto dell'anno? Io no, però no. Ricordo distintamente che da giovane c'è stato un periodo in cui andavano in giro a pestare i più piccoli sugli autobus. Fuori onda Giacomo ci raccontava anche della sua passione per l'orso Ciro.
Sì.
Facciamo ascoltarlo.
Dai, orso Ciro.
Chiamo bello aiuto.
Ma tu chi sei?
Sono l'orso Ciro.
Un orso che parla.
A me piace parlare.
E poi?
A me piace la pizza. Il babà. Mi va il solletico. Gira papà. Sono bello,
Ma va.
Non prendermi per il muso. Oui. Dammi un bacio. Oui.
Caccia muso, pancia e mano. E lui parla napoletano. È Ciro e dice un sacco di frasi.
O cuoppe mar!
Ma lo diceva cuoppe mar! Ciro papà, te lo ricordi Cecilia, l'orso Ciro?
Ma io francamente no.
Perché è un orso, quindi un po' in tema armadillo, anche se era di peluche, che parlava napoletano e indossava la maglia del Napoli.
Ma guarda, l'ho capito da questo breve stralcio, che era un orso che parlava, che provava a parlare napoletano.
Ma aveva il disco, era come Ciccio Bello, però aveva veramente il disco e gli facevano dire delle frasi così.
Sono cose di cui mi sono purtroppo privata.
Oggi non sarebbe tutto ciò. Non sarebbe purtroppo possibile fare una pubblicità del genere. Cecilia, ti diamo la linea.
Io la prendo, grazie. Ciao.